Buonasera a tutti. Affrontiamo dunque questo tema appassionante all'interno degli Atti degli Apostoli, dello Spirito Santo e del suo modo di agire nella Chiesa. Prendo le mosse da alcuni grandi, in modo particolare all'inizio da Papa Paolo VI, che nelle Vangeli Nunziandi ci dà già il là di questo nostro approfondimento. Dice: le tecniche dell'evangelizzazione sono buone, ma neppure le più perfette tra di esse potrebbero sostituire l'azione discreta dello Spirito. Anche la preparazione più raffinata dell'evangelizzatore non opera nulla senza di lui. Senza di lui la dialettica più convincente è impotente sullo spirito degli uomini. Senza di lui i più elaborati schemi a base sociologica o psicologica si rivelano vuoti e privi di valore. Ora, sull'attività costante, permanente, forte anche in alcuni periodi della storia della Chiesa, siamo tutti d'accordo, così pure tutti gli studiosi dicono che questo si vede in particolare tra tutti i testi del Nuovo Testamento negli Atti degli Apostoli, definiti non a caso il Vangelo dello Spirito, proprio perché il vero protagonista non è né Paolo né Pietro né nessun altro degli apostoli, al di là del nome di questo libro, Atti degli Apostoli. Il vero protagonista è precisamente lo Spirito Santo. Pare, leggendo tante pagine di questo testo, che di fronte alla Chiesa bambina lo Spirito Santo ne abbia preso particolarmente cura, intervenendo in maniera ordinaria o, come vedremo oggi, anche in maniera stupefacente, straordinaria. Non ultimo, il modo di intervenire dello Spirito Santo è nell'ispirare i testi del Nuovo Testamento, i testi della Chiesa. Ed è proprio partendo da questi testi che ci possiamo chiedere stasera: ma come si manifestava lo Spirito Santo nella Chiesa delle origini? E si ha l'impressione, leggendo questi testi sacri, che si sia realizzata nella Chiesa delle origini quanto Gesù aveva preannunciato attraverso le sue parabole, la parabola del seme in modo particolare. Il seme, una volta seminato, germoglia, cresce, quella pianta si diffonde e si diffonde in tutto l'impero fino ad arrivare a Roma, il centro dell'impero, da cui poi si diffonde ulteriormente fino agli estremi confini del mondo allora conosciuto. Una diffusione stupefacente, ma anche piena di ostacoli, di fatiche, di sofferenze da parte dei diffusori di questa parola, dell'Evangelo. Basta citare Stefano, che pure abbiamo già un po' studiato, il diacono Stefano, pieno di Spirito Santo, eppure muore lapidato nella prima persecuzione, nel 36. Verso il 44, l'apostolo Giacomo, vescovo di Gerusalemme, una delle tre colonne della Chiesa Madre di Gerusalemme, lui, Giovanni, Cefa, Pietro, ecco, anche lui finisce martirizzato in una persecuzione scatenata dal re Erode Agrippa I. E poi Nerone con la sua persecuzione a Roma 64-68, dove vennero martirizzati Pietro, Paolo e tanti altri cristiani. Da questa diffusione dell'Evangelo, così contrastata ma anche così inarrestabile, ci viene però, secondo me, una speranza, proprio anche partendo da certi fatti che ci ricordava Don Giovanni. Nella storia agisce lo Spirito Santo. Nella Chiesa, pur perseguitata, agisce lo Spirito Santo. Anche se, dobbiamo confessarcelo, leggendo questi testi degli Atti degli Apostoli, può nascere dentro di noi anche un dubbio di fede. Perché chi vive all'insegna dello Spirito Santo, docile allo Spirito Santo, come Stefano, perché fa una brutta fine? E Gesù ci risponderebbe: così capita a coloro che vivono in memoria di me. Tanti continueranno a opporre resistenza al Vangelo, a chi fa del bene nella storia, però ci ha promesso proprio Gesù nell'ultima cena, non vi lascio orfani, vi prometto un paraclito, così parlava Gesù, paraclito, para presso calein, chiamare, uno che si può chiamare quando siamo in difficoltà, un advocatus, un avvocato difensore, lo Spirito Santo. Ma di fronte all'azione forte dello Spirito Santo nella Chiesa abbiamo anche visto i ritardi dei cristiani, le incoerenze, i veri e propri, come dire, peccati, resistenze all'azione dello Spirito Santo. E Luca è lì che fa questa specie di quadro in chiaroscuro, a carboncino. La Chiesa è fatta anche di questo, non solo di sequela dello spirito del risorto, ma anche di resistenze. Luca, che negli Atti degli Apostoli ci dice, ma in fondo così è la storia. Luca che ci consegna una vera e propria teologia della storia, un modo di vedere la storia alla luce della fede, dove si vede una storia fatta di libertà, la libertà di Dio, la libertà misteriosa anche del maligno, c'è nella storia questo mistero del male, e la libertà degli uomini che si arrendono allo Spirito Santo oppure resistono allo Spirito Santo. Ecco, stasera vogliamo interrogarci soprattutto su questo rapporto Spirito Santo-cristiani. La domanda è semplice, anche se, diciamo così, l'articolazione del discorso può essere anche un po' in salita. Come lo Spirito Santo agiva nella storia della Chiesa delle origini a tal punto che il Vangelo si diffuse nel giro di poco tempo a macchia d'olio nell'impero? Perché io penso che se riusciamo a intravedere attraverso queste testimonianze nei testi sacri come lo Spirito Santo agiva allora, possiamo riuscire a vedere come ancora nelle nostre comunità lo Spirito Santo soffia. Ecco, questo è l'intento di questa sera. E inizierei a mettere in luce, anzitutto, che lo Spirito Santo agiva in maniera, diremmo, straordinaria. Troviamo negli Atti degli Apostoli tanti racconti di miracoli, è vero, ma lo Spirito Santo non agisce mai in maniera magica, né nel modo poco rituale di intervenire, né per il fine per cui lui interviene sempre per il bene delle persone, per la salvezza delle persone. Quindi la Chiesa rifiuta qualsiasi concezione superstiziosa, magica dell'azione dello Spirito. E qui vi ho riportato un testo, forse un po' curioso, ma che ha degli insegnamenti anche per noi. La vicenda di Simon Mago. Siamo negli Atti degli Apostoli al capitolo 8. Lo leggiamo insieme. Il diacono Filippo, sceso in una città della Samaria, predicava loro il Cristo. E le folle, unanimi, prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. L'azione dello Spirito Santo attraverso dei segni, segni ordinari di cura delle persone, anche straordinari, miracoli. Infatti, da molti indemoniati uscivano spiriti impuri emettendo alte grida e molti paralitici e storpi furono guariti. Vedete come faceva Gesù? Si prendeva cura dei bisognosi, così fanno i discepoli di Gesù. Annunciano il Vangelo prendendosi cura delle persone, combattendo il male, come? Attraverso i doni, i carismi, direbbe Paolo, dello Spirito Santo. E vi fu una grande gioia in quella città. Come vedremo, la gioia è il frutto interiore dello Spirito. Vi fu grande gioia in quella città. Vi era da tempo in città un tale, di nome Simone, che praticava la magia e faceva strabiliare gli abitanti della Samaria spacciandosi per un grande personaggio. A quei tempi nell'impero romano era molto diffusa la magia, lo dicono anche gli storici. A lui, a questo Simone, prestavano attenzione tutti, piccoli e grandi, e dicevano: costui è la potenza di Dio, quella che è chiamata grande. Gli prestavano attenzione, perché per molto tempo li aveva stupiti con le sue magie. Ma quando cominciarono a credere a Filippo, che annunciava il Vangelo del Regno di Dio e del nome di Gesù Cristo, uomini e donne si facevano battezzare. Anche lo stesso Simone credette. E dopo che fu battezzato stava sempre attaccato a Filippo. Rimaneva stupito nel vedere i segni, i grandi prodigi che avvenivano. Frattanto, gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro, per questi nuovi cristiani, perché ricevessero lo Spirito Santo. Non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. Simone, vedendo che lo Spirito veniva dato con l'imposizione delle mani degli apostoli, offrì loro del denaro, dicendo: «Date anche a me questo potere, perché a chiunque io imponga le mani, egli riceva lo Spirito Santo». Ma Pietro gli rispose: «Possa andare in rovina tu e il tuo denaro, perché hai pensato di comprare con i soldi il dono di Dio. Non hai nulla da spartire né da guadagnare in questa cosa, perché il tuo cuore non è retto davanti a Dio. Convertiti dunque da questa tua iniquità e prega il Signore che ti sia perdonata l'intenzione del tuo cuore. Ti vedo infatti pieno di fiele amaro e preso nei lacci dell'iniquità». Vedete, Pietro, che abbiamo visto anche in altre occasioni intervenire così, ricordate Anania e Saffira, no? Anche qui interviene in maniera severa a riprendere Simon Mago, ma notate, per la sua conversione, per il suo bene. E infatti questa parola dura di Pietro riesce a far breccia nel cuore di quest'uomo che era in bilico, avete visto, tra una fede agli inizi e il suo radicamento nella superstizione, nella magia. Rispose allora Simone: «Pregate voi per me il Signore, perché non mi accada nulla di ciò che avete detto». E la cosa si concluse bene in fondo, anche se sappiamo che il virus della simonia da lì in poi si diffuse all'interno della Chiesa e colpì anche diversi ecclesiastici. Certo è che la Chiesa delle origini ha chiara la consapevolezza che l'azione dello Spirito Santo non è magia. Fin dalle origini la Chiesa si schiera contro le superstizioni. Lo vediamo anche un po' più avanti, quando Luca racconta che ad Efeso molti di quelli che avevano abbracciato la fede venivano a confessare in pubblico le loro pratiche di magia, e un numero considerevole di persone che avevano esercitato arti magiche portavano i propri libri e li bruciavano davanti a tutti. Sembrano cose di altri tempi, ma qui c'è, secondo me, un insegnamento molto attuale, anche per tanti cristiani di oggi, che, partendo magari da difficoltà di diverso tipo, rimangono invischiati nel mondo oscuro dei maghi e dopo arrivano effettivamente conseguenze deleterie, soprattutto per i più deboli, per i più fragili, dal punto di vista psichico. Qui abbiamo una presa di posizione della Chiesa delle origini: non c'entra la magia con la nostra fede, anzi. Ma vediamo in positivo, una volta appunto distinta l'azione pur straordinaria dello Spirito da tutto il mondo delle superstizioni, vediamo in positivo. E in positivo troviamo ad esempio questo gesto dell'imposizione delle mani sui missionari, quindi l'ufficio apostolico, il ministero all'interno della Chiesa passa attraverso questo gesto rituale per dire: è lo Spirito che dirige la vostra vita. Oppure, se si guarda anche in altri testi, si vede che sempre lo Spirito Santo agisce all'interno di un contesto di fede. Fede di chi benefica dell'azione dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo fa grandi cose nelle persone che pregano, nelle persone che si aprono docilmente a Lui, nei loro cuori la gioia, come vedremo, oppure la liberazione dalle tentazioni, ma anche nei loro corpi malati. Vediamo nella Chiesa delle Origini anche questo dono delle guarigioni. Ma fede in cui agisce lo Spirito Santo anche in chi diventa strumento dello Spirito Santo, nei ministri della Chiesa, che prendono tutta la loro vita e la mettono nelle sue mani per annunciare il Vangelo, per prendersi cura della fede altrui, e di fronte a questa generosità lo Spirito Santo agiva. Dalle loro mani usciva bene, salvezza, guarigioni, evangelizzazione. Ecco, tra questi grandi segni dello Spirito nel primo momento, diciamo così, nella culla della Chiesa bambina, va ricordata l'ispirazione del Nuovo Testamento, dei testi del Nuovo Testamento. Tante volte non ci pensiamo, ma nella Chiesa delle Origini si vede proprio sorgere questa consapevolezza che alcune persone, per ispirazione dello Spirito Santo, dicevano la parola di Dio. Paolo e il suo gruppo missionario, nella prima opera del cristianesimo, la prima lettera ai Tessalonicesi, ricordando ciò che aveva fatto poche settimane prima nella città di Tessalonica, quando aveva annunciato il Vangelo ed era nata una comunità, ringrazia per tre capitoli di questa lettera lo Spirito Santo. Perché? E perché questi Tessalonicesi pagani accolsero la parola sua, di Silvano, di Timoteo, il suo gruppo missionario, non come parola di uomini, ma qual era veramente, come parola di Dio. Vediamo che questi uomini di chiesa delle origini avevano questa consapevolezza che assomigliava a quella degli antichi profeti. E qui c'è qualcosa effettivamente di eccezionale. Persone che dicevano: questa mia parola non è semplicemente mia, viene dall'alto, viene da Dio. E Paolo era proprio consapevole di questo. Non solo, ma nonostante Gesù non avesse scritto niente, nonostante Gesù non avesse dato mandato a nessuno di scrivere qualcosa, il mandato era: annunciate la bella notizia su un Dio che è padre di tutti, vuol salvare tutti, annunciate la parola, annunciatela con la vita. Gesù non ha comandato di scrivere, eppure nel giro di poco iniziano a circolare dei testi scritti in mezzo alla Chiesa. I primi scritti ritenuti ispirati sono le lettere di Paolo, che vengono trasmesse, copiate insieme proprio, come oserei dire, dei cofanetti. E con questa consapevolezza che lì c'era non solo la parola di Paolo, difficile, ma la parola ispirata di Dio, come dice la seconda lettera di Pietro, ma anche altri testi, delle prediche che erano state scritte per essere proclamate, ad esempio la cosiddetta lettera agli ebrei, inizia a circolare, oppure delle catechesi fatte circolare come encicliche, la lettera di Giacomo, la prima lettera di Pietro, e poi soprattutto i quattro Vangeli. Piano piano tutto viene scritto. Notate, questo stupisce a pensarci, perché non c'era nessuno con un piano editoriale in mente. Dobbiamo fare i nostri libri che si accostino all'Antico Testamento. No, nasce dalla vita tutto questo. Nasce appunto dall'azione dello Spirito Santo e la Chiesa ne è consapevole. Ad esempio, nella seconda lettera di Timoteo si dice: tutta la scrittura è ispirata da Dio. Ecco la prima opera dello Spirito nella Chiesa, a cui forse non pensiamo, ma a pensarci abbiamo lì il fondamento di tutta la nostra vita. Una seconda attività dello Spirito nella Chiesa delle origini, fondamentale, lo Spirito plasma le persone. Lo Spirito conforma i singoli cristiani e intere comunità, li conforma a Gesù Cristo, proprio come Gesù stesso aveva promesso. Quando sarete in difficoltà, quando vi porteranno davanti alle sinagoghe, davanti ai tribunali, non vi preoccupate. C'è lo Spirito Santo. Vi dirà Lui come rispondere. Non solo, ma non semplicemente nei momenti di difficoltà, ma un po' in tutta la vita. Cosa fa lo Spirito Santo? Aiuta i cristiani a vivere in memoria di Gesù, come abbiamo già visto. Si deve interpretare così quel comando che Gesù ha dato nell'ultima cena. Fate questo in memoria di me. Che non va interpretato semplicemente come bisogna ripetere la messa, no? I primi cristiani avevano capito, lì Gesù ci sta dicendo di vivere come Lui, di vivere secondo il senso profondo di quel gesto, spezzare il pane, spezzare la vita per. Quindi una vita donata, donata agli altri in obbedienza filiale a Dio. Fate questo in memoria di me. E lo Spirito Santo aiuta le persone a vivere così. Non nel senso di ripetere le stesse parole di Gesù, gli stessi gesti di Gesù, ma di vivere con lo stile di Gesù, diventando memorie viventi di Gesù, ma memorie viventi con tutta la propria creatività, originalità, quindi memorie originali di Gesù. Se ad esempio leggete Atti al capitolo 9, vi ho riportato lì i testi, troverete due miracoli fatti da Simon Pietro, che sembrano ancora una volta dei miracoli, oserei dire, a specchio rispetto a quelli fatti da Gesù. Pietro guarisce un paralitico di nome Enea, ripetendo quasi i gesti di guarigione che lui aveva visto fare a Gesù nei confronti di un paralitico, ma è consapevole che non è lui che sta agendo. Infatti dice a quel povero uomo che viene guarito miracolosamente: Enea, Gesù Cristo ti guarisce. E poi subito dopo Gesù, Pietro risuscita una donna molto impegnata, tra virgolette, in parrocchia, una certa Tabita, una cristiana davvero molto generosa di Giaffa, che era morta, e Pietro va da lei e imita quanto aveva visto fare da Gesù quando Gesù aveva risuscitato la figlioletta dodicenne di Gairo, anch'essa morta. E notate l'esito di questi modi di fare di Pietro, di questa imitazione di Pietro nei confronti di Gesù, è che le persone, anche le persone semplici, si convertono a Gesù. Non si attaccano a Pietro. Capiscono che Pietro è relativo a Gesù, lascia trasparire Gesù. Di fronte a questi testi mi sembra un po' banale quello che dicono alcuni studiosi, che usano questi testi per dire: vedete, Luca è davvero lo scrittore degli Atti degli Apostoli, come ha scritto il Vangelo, così ha scritto, va bene. Supererei anche certe affermazioni un po' scettiche di alcuni lettori degli Atti degli Apostoli che dicono: ma qui ci troviamo di fronte a un mero artificio letterario, Luca voleva dire che bisogna imitare Gesù. E allora i fatti non erano proprio capitati così, ma è stato lui che ha fatto quadrare un po'. No, no, Luca storico. Luca ha seguito Paolo a Gerusalemme, è andato a informarsi è andato a vagliare bene le fonti e dopo ha scritto gli Atti degli Apostoli, dove ha mostrato precisamente che gli apostoli, Pietro in questo caso, tentavano di imitare Gesù. Certo, in situazioni diverse, ma ciò che contava è che nei rapporti con le persone loro tentavano di avere gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Non tanto fotocopie di Gesù, ma con in cuore la stessa compassione di Gesù. E Gesù, vivo, risorto, agiva attraverso di loro che si mettevano a sua disposizione. E la gente riconosceva questo e si convertiva a Gesù, non a Pietro. Memorie originali. Memorie originali nel modo di vivere, nello stile di vita e persino nel modo di morire. Perché se vivere in memoria di Gesù suscita opposizioni, suscita vere e proprie persecuzioni, bene, i discepoli erano pronti anche ad affrontarle nel nome di Gesù, dicevano, cioè per amore suo, con gli stessi sentimenti con cui Gesù aveva affrontato la sua croce. Ed ecco che Pietro, Giovanni, ma anche gli altri, di fronte ai tribunali degli ebrei, di fronte al Sinedrio in particolare, dicevano: ma diteci voi, noi dobbiamo obbedire a voi o dobbiamo obbedire a Dio? Erano consapevoli di questo e venivano flagellati, ma poi recuperavano nel rapporto con lo Spirito di Gesù il senso della loro vita. Ad esempio, Giovanni e Pietro, dopo essere stati flagellati, i sinedriti li fecero flagellare e ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesù. Basta con tutte queste storie, altrimenti, ma rimessi in libertà, essi se ne andarono via dal Sinedrio, lieti la gioia, lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù, per amore di Gesù. E ogni giorno nel tempio e nelle case non cessavano di insegnare e di annunciare che Gesù è il Cristo. Pronti a tutto, anche a morire, pur di essere fedeli a Gesù. E Gesù l'aveva preannunciato: sarete perseguitati, ma riceverete la forza dello Spirito Santo. Ed ecco allora Stefano, di cui abbiamo analizzato di già la morte. La morte a specchio di Stefano rispetto a quella di Gesù. Stefano in quel momento, davanti ai suoi lapidatori, affronta la morte come Gesù, affida la sua vita nelle mani di Gesù come Gesù sulla croce l'aveva affidata nelle mani del Padre suo e riceve dal Padre lo Spirito per poter perdonare come Gesù i suoi avversari che lo stavano uccidendo. Anche se è chiaro, non è la stessa situazione. Gesù è morto in croce, Stefano è morto lapidato. Quindi non siamo chiamati a diventare fotocopie di Gesù. Guai se ci sentissimo dei piccoli Gesù Cristo. Ciascuno di noi deve rimanere se stesso, ma con questa tensione spirituale dentro, cioè suscitata proprio dallo Spirito Santo, di vivere con lo stile di Gesù e, se necessario, anche di affrontare la morte con lo stesso stile di Gesù. E ci chiediamo, ma in che senso avveniva questo? È nel senso che l'opera dello Spirito Santo nella storia è quella di far nascere sempre Gesù. Come lo Spirito Santo ha fatto nascere Gesù in Maria, così continua a far nascere Gesù in ogni situazione della vita della Chiesa. Come lo Spirito Santo ha spinto Gesù a proclamare il Vangelo a parole, facendo del bene, e anche con la morte, così lo Spirito Santo ha iniziato a plasmare la Chiesa. La Chiesa è questo, deve continuare l'opera di Gesù sotto la spinta dello Spirito Santo. lì troverà la sua consolazione, la sua serenità, che non vuol dire niente difficoltà. Questo non ci è stato promesso da Gesù. Non ci è stato promesso di essere salvaguardati dalle persecuzioni o dalle difficoltà, ma ci è stata promessa una serenità di fondo, una consolazione. La Chiesa era dunque in pace, ma come in pace? Perseguitati, martirizzati. La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria. Si consolidava e camminava nel timore del Signore e con il conforto dello Spirito Santo cresceva di numero. Vedete? L'azione dello Spirito. C'è una bella espressione che ho imparato dalle maestre dell'asilo, della scuola dell'infanzia. Dicono: i bambini imparano la maestra. Secondo me potremmo riassumere gli Atti degli Apostoli in questi termini. La Chiesa bambina imparava il maestro. Cioè, non imparava semplicemente informazioni da dire, imparava lo stile di vita del maestro. Questa è l'azione dello Spirito. Allora capite perché la Chiesa di tutti i tempi sarà sempre reformanda, sempre in conversione, sempre in stato di conformazione a Gesù. E qui vi lascerei il primo testo, tre testi stasera, del Cardinal Martini dopo aver citato Paolo VI. Siamo nel periodo in cui era avvenuto il sinodo, sinodo 47esimo, e lui legge la nostra chiesa di Milano, della nostra diocesi, proprio alla luce degli Atti degli Apostoli. Attualizza quel testo vedendolo concretizzato nella nostra chiesa e dice: abbiamo bisogno di riscoprire la mistica ecclesiale dell'imitazione di Cristo, che tanto stava a cuore al nostro Paolo VI e che fu motivo ispiratore della Lumen Gentium fin dal suo esordio. Cioè, è stato uno dei motivi fondatori della riflessione del Concilio Vaticano II. E continua: questa imitazione di Cristo non è ripetizione di un modello esteriore. Cioè, non dobbiamo ripetere tali e quali gesti di Gesù, le parole di Gesù, fotocopie di Gesù, no, ma è vera ripresentazione di Cristo in noi, nel cuore, per la grazia dello Spirito. La via dell'umiltà è dunque la via regale dell'imitazione di Cristo in ciascuno di noi e nella Chiesa che noi siamo. Chiaro? Lasciarsi fare dallo Spirito Santo, ecco la vera umiltà, lasciarsi plasmare sul modello di Gesù. La via dell'umiltà è stata per la Chiesa degli Apostoli, che ha rivelato il volto di Gesù nel suo essere perseguitata. E sempre in quel contesto il Cardinal Martini ha detto: ma allora cos'è evangelizzazione? Oggi tante volte ci sentiamo ripetere questo: la Chiesa in stato di nuova evangelizzazione, o come dice Papa Francesco, la Chiesa in uscita. Martini ha detto: cos'è evangelizzazione? Non è soltanto comunicare verbalmente la buona notizia. Questo si trova anche in Wikipedia, un bel riassunto del Vangelo in poche parole. Non è questo. Evangelizzare è comunicare vita, la vita con Dio, la vera vita. Questo è evangelizzare. È collaborare con lo Spirito del Risorto che attrae ogni uomo per farlo una cosa sola in Gesù con il Padre. Ecco ciò che avviene, ciò che si sprigiona nella Chiesa delle origini fin da Pentecoste. In Gesù, in fondo, si è data già tutta la salvezza. Nella morte e nella risurrezione di Cristo c'è già tutta la salvezza. C'è già la sconfitta del peccato, c'è già la sconfitta della morte, è il risorto. Noi non siamo ancora in quella dimensione. Non siamo ancora nella salvezza. Ecco il senso della Chiesa, lo scopo della Chiesa: permettere alle persone di tutti i tempi di entrare piano piano con la loro vita nel già di Gesù, nel già della salvezza di Gesù. Noi che siamo nel non ancora, noi che non siamo ancora santi, potremmo dire così, siamo chiamati a diventare Gesù. E l'opera della Chiesa è, attraverso appunto la spinta dello Spirito Santo, aiutarci a diventare come Gesù. E la prima cosa da fare è la preghiera. Guardate che la Chiesa delle origini pregava tanto, soprattutto quando c'era da prendere delle decisioni. Ad esempio, si deve decidere ad Antiochia chi deve partire in missione, si deciderà Paolo e Barnaba, ma in un contesto di preghiera. Mentre essi, i cristiani di Antiochia, stavano celebrando il culto del Signore, probabilmente l'Eucaristia, e digiunando, lo Spirito Santo disse: riservate per me Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li congedarono. La Chiesa che prega. E in questo già imita Gesù. Se leggete il Vangelo vedrete come in tutti i momenti decisivi della vita di Gesù, Gesù prega. Deve scegliere i dodici, prima prega. E a tu per tu con il Padre suo decide chi scegliere. E così fa la Chiesa delle origini. Vedete? Lo Spirito Santo che poi agisce in questo contesto e piano piano, l'abbiamo visto, non senza fatica, spinge la Chiesa oltre i suoi confini, spinge la Chiesa verso una missione universale. E naturalmente il momento anche più difficile è stato il Concilio di Gerusalemme, là dove si incontrano le due tendenze. Ne abbiamo già parlato, la tendenza giudeo-cristiana che dice: non dobbiamo annunciare il Vangelo ai pagani, a meno che questi pagani vogliono farsi cristiani, allora prima devono farsi ebrei, osservare la legge di Mosè e poi saranno cristiani a titolo pieno. E invece Paolo dirà: no, il Vangelo è per tutti. Chi a Gerusalemme nel concilio riesce a sdoganare la Chiesa? Pietro, ma Pietro perché ha ricevuto nella sua stessa vita una spinta dello Spirito Santo. Il caso della conversione di Cornelio, raccontato in Atti 10. Pietro ha una visione celeste, per tre volte scende dal cielo una tovaglia su cui ci sono degli animali puri e impuri, e una voce: Pietro, uccidi e mangia. Non sia mai, Signore, non ho mai mangiato animali impuri, secondo la legge di Mosè. Tu non giudicare impuro ciò che Dio ha giudicato puro. E in quel momento arrivano dei servi da parte di un centurione romano che aveva sentito dentro lo spirito, no? Il desiderio di incontrare Pietro. E Pietro va e si rende conto del significato di quel segno del cielo e dice a casa di Cornelio, davanti a tutta la famiglia raccolta: in verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone. Vedete lo spirito che spinge verso l'universalismo della salvezza? Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea. Pietro si mette a raccontare la vita di Gesù, cominciando dalla Galilea dopo il battesimo predicato da Giovanni il Battista, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Non aveva ancora finito di raccontare la vita di Gesù, guidato dallo Spirito Santo. Avete visto che lo Spirito Santo agisce in quel contesto. Scende su questi pagani. Potremmo dire, lì abbiamo una Pentecoste dei pagani. Pietro stava ancora dicendo queste cose. Quando lo Spirito Santo discese sopra tutti coloro che ascoltavano la parola. E i fedeli circoncisi che erano venuti con Pietro, quindi i giudeo-cristiani che avevano accompagnato Pietro a casa di questi pagani, si stupirono che anche sui pagani si fosse effuso il dono dello Spirito Santo. Li sentivano infatti parlare in altre lingue, glorificare Dio. La preghiera in lingue, un dono dello Spirito. Allora Pietro disse, chi può impedire che siano battezzati nell'acqua questi che hanno ricevuto come noi ebrei, come noi apostoli che siamo di origine ebraica, lo Spirito Santo? E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Interessante questo testo. Attualissimo, in un contesto di incontro e scontro, purtroppo, tra popoli di tradizioni religiose e culturali molto diverse. Lo Spirito Santo arriva ovunque. Ecco il secondo testo del Cardinal Martini, che molto mi ha colpito. Questa mia lettera pastorale, scriveva, sulla vita secondo lo Spirito nelle persone e nelle comunità ecclesiali, nasce dunque da una convinzione profonda, maturata sì in me presto, ma verificata attraverso l'intero percorso della mia vita, che attraversa con i suoi 70 anni buona parte del cosiddetto secolo breve, che è il nostro secolo, caratterizzato dalla rapidità e radicalità dei mutamenti intervenuti tra lo scoppio della Prima Guerra Mondiale e il crollo del muro di Berlino. Martini, settantenne, che a questo istante di grazia, che capita anche nella nostra vita, no? Quando ti capita di guardarti un po' alle spalle e lì intuisci i sentieri dello Spirito. Ed ecco l'intuizione di Martini. È la convinzione che lo Spirito c'è, anche oggi, come al tempo di Gesù e degli Apostoli. C'è e sta operando, arriva prima di noi, lavora più di noi e meglio di noi. A noi non tocca né seminarlo né svegliarlo, ma anzitutto riconoscerlo, accoglierlo, assecondarlo, fargli strada, andargli dietro. C'è e non si è mai perso d'animo rispetto al nostro tempo. Siamo noi che ci perdiamo d'animo. Ai miei tempi, adesso il mondo va a catafascio. No, c'è e non si è mai perso d'animo rispetto al nostro tempo. Al contrario, lo Spirito sorride, danza, penetra, investe, avvolge, arriva anche là dove mai avremmo immaginato, anche in mezzo ai pagani. Di fronte alla crisi nodale della nostra epoca, che è la perdita del senso dell'invisibile e del trascendente, la crisi del senso di Dio, quindi non è ingenuo Martini. La Chiesa è diventata una minoranza, ci sta dicendo. In questo contesto lo Spirito sta giocando nell'invisibilità e nella piccolezza la sua partita vittoriosa. Questa convinzione di fede è diffusa in ogni pagina degli Atti degli Apostoli. Soprattutto appunto in questa pagina della conversione di Cornelio, appunto un centurione della corte italica, quindi probabilmente un italiano, un pagano però, eppure lo Spirito Santo inonda casa sua. Fa breccia nel cuore di questa persona. Guardate che questa è la consapevolezza della Chiesa nostra oggi. Il Concilio Vaticano II, un po' più di 50 anni fa, ci ha ricordato questa verità fondata sulla Sacra Scrittura. Leggo due passi, a mio avviso, stupefacenti e attualissimi. Primo, preso dalla Lumen Gentium, uno dei documenti fondamentali del Concilio. Quelli, dice, che senza colpa ignorano il Vangelo di Cristo e la sua Chiesa e tuttavia cercano sinceramente Dio e sotto l'influsso della grazia si sforzano di compiere con le opere la volontà di Dio, conosciuta attraverso il dettame della coscienza, costoro possono conseguire la salvezza eterna. Bellissimo. Gaudium et Spes, un altro testo fondamentale del Concilio. Lo Spirito Santo dà a tutti, la possibilità di venire a contatto nel modo che Dio conosce col mistero pasquale, cioè con il centro della vita di Gesù, con la salvezza. E questo dobbiamo farlo penetrare nel nostro modo di vedere il nostro tempo, i rapporti con altri popoli, con altre tradizioni culturali e religiose. Ma questo ci dà speranza, soprattutto quando pensiamo a certi nostri cari, a cui vogliamo bene, e che pure ci sembrano lontani da Gesù Cristo e dalla Chiesa. Lo Spirito agisce anche in loro. E d'altronde lo Spirito Santo ha guidato la Chiesa persino negli itinerari concreti della missione. Anche questo è stupefacente quando si leggono certi testi. Ne ho riportati alcuni. Siamo negli Atti degli Apostoli al capitolo 16 e si vede Paolo e il suo gruppo missionario docile allo Spirito Santo che riceve due segni che gli cambiano i piani pastorali. In negativo, un duplice divieto di andare ad annunciare il Vangelo in Bitinia. In positivo, un sogno, segno, che spingerà Paolo e il suo gruppo missionario ad andare in Grecia e a fondare la prima chiesa, potremmo dire, europea, Filippi. Leggiamo il testo. Atti 16. Paolo e i suoi collaboratori attraversarono quindi la Frigia e la regione della Galazia. La Galazia è l'attuale Turchia, poiché lo Spirito Santo aveva impedito loro di proclamare la parola nella provincia di Asia, dell'Asia Minore. E qui ci vengono tante domande, ma com'è possibile questo? Cosa è capitato? Come mai lo Spirito Santo ha bloccato il progetto pastorale di Paolo e del suo gruppo di andare ad annunciare il Vangelo nella zona di Efeso in quel momento? Come? E qui la fantasia degli studiosi si è scatenata. Condizioni climatiche sfavorevoli, delle bande di predoni di cui Paolo è venuto a conoscenza, un'intuizione interiore di Paolo o di Silvano che era detto profeta, non lo sappiamo. Certo è che nella lettera ai Galati Paolo ringrazia questi cristiani della Galazia settentrionale perché si ammalò proprio da quelle parti. Non sappiamo di che cosa, probabilmente una malattia agli occhi. Viene accolto bene e lì nasce una chiesa. Vedete lo Spirito Santo che sta di fatto che poi aggiunge, sempre Luca che racconta, giunti verso la Misia cercavano, Paolo e il suo gruppo, di passare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro. Insomma, se guardiamo una cartina, sembra proprio che il vento dello Spirito blocchi il gruppo missionario di Paolo. Verso sud non si va a Efeso, verso nord gli rimane di andare nella direzione del mare, verso la Grecia. Luca vuol creare appunto questa impressione dentro di noi. Non era un girovagare a caso. Lo Spirito Santo misteriosamente stava spingendo verso la Grecia. E infatti il gruppo missionario di Paolo arriva a Troade, che ha un porto sul mare Egeo, e lì, racconta Luca, durante la notte apparve a Paolo una visione Era un macedone, quindi di quella zona, la Macedonia si trova a nord della Grecia, era un macedone che lo supplicava, vieni in Macedonia e aiutaci. Dopo che ebbe questa visione, Paolo, subito cercammo di partire per la Macedonia. Quindi vanno in Grecia e cercammo, interessante, fino a quel momento Luca ha raccontato in terza persona plurale, essi. Cercammo, è entrato anche lui lì, nel gruppo missionario di Paolo, è testimone diretto, ritenendo che Dio ci avesse chiamati ad annunciare loro il Vangelo. Insomma, non sappiamo come. Luca non ci racconta il modo attraverso cui lo Spirito Santo fece comprendere a Paolo, ai suoi missionari, di essere contrario all'evangelizzazione di alcune zone e di essere favorevole all'evangelizzazione della Grecia. Ci dice un sogno. Meno male non c'era Freud, perché avrebbe detto, ecco, un desiderio represso di Paolo. No. Paolo intuisce, attraverso anche questo sogno, che la volontà dello Spirito Santo era quella. Prende e va. Va in Grecia e nasce una chiesa bellissima. La chiesa di Filippi, che amerà tanto Paolo e che Paolo tanto amerà. Vedete? Lo Spirito Santo che apre i confini della chiesa. Fa il possibile, anzi l'umanamente impossibile, pur di raggiungere gente che noi avremmo detto lontanissima dalla Palestina. Ma voglio fare un ultimo passo con voi, sempre seguendo queste pagine degli Atti degli Apostoli. Vediamo come lo Spirito Santo agisce nel cuore delle persone. Poi continuate voi a leggere gli Atti cercando altre cose. Io ne ho trovate due. Due azioni dello Spirito Santo nel cuore dei credenti. Primo, un instancabile zelo missionario. Secondo, la gioia. Un'instancabile attività evangelizzatrice. Se si leggono gli Atti si vede questo. La parola corre, ma corre attraverso queste persone. Ad esempio, il diacono Filippo, vi ricordate, ci siamo soffermati sulla sua vicenda. Insomma, sente nascere dentro di sé questo impulso spirituale ad andare ad annunciare il Vangelo su una strada deserta che portava da Gerusalemme a Gaza. E uno dice, ma proprio lì, con tanti posti dove ci sono persone, devo andare lì? Lo Spirito Santo lo spinge lì e lui docilmente va. Non sappiamo come l'ha fatto, ma ha sentito questo impulso. Va e incontra su un carro l'amministratore dei tesori della regina di Etiopia, del Sudan, la regina Candace, che era venuto a Gerusalemme per il culto e stava tornando a casa. E attraverso il suo stile, vi ricordate, il camminare a fianco con lo stesso passo di questa persona, lo porta a ricevere il battesimo. E Luca aggiunge, dando un colpo di grazia contro tutti gli scettici che dicono, ma no, sono tutte coincidenze, aggiunge, e quando risalirono dall'acqua, dopo il battesimo, lo Spirito del Signore rapì Filippo. Sa Dio cosa vuol dire. Però l'azione dello Spirito Santo si sentiva. Rapì Filippo e l'eunuco non lo vide più. E pieno di gioia proseguiva la sua strada. Filippo invece si trovò ad Azoto ed evangelizzava tutte le città che attraversava finché giunse a Cesarea. Vedete, lo zelo missionario, anche si va anche dove c'è deserto e c'è sempre qualcuno che aspetta il Vangelo. Soprattutto Paolo è un esempio di questo zelo missionario. E c'è soprattutto un testo molto bello che ho trovato, è quando Paolo, ve ne avevo parlato la prima sera, quando Paolo saluta i preti delle chiese intorno ad Efeso, aveva lavorato 3 anni da quelle parti. Lui deve andare a Gerusalemme a portare la colletta, allora li chiama nel porto di Mileto e c'è commozione, perché Paolo ha fatto capire che molto probabilmente non si rivedranno più. Ma in quel momento lui ricorda lo stile pastorale che ha vissuto in quei 3 anni con quei preti, con la gente di quei luoghi. Dice: voi sapete come mi sono comportato con voi per tutto questo tempo, fin dal primo giorno in cui arrivai in Asia, cioè nell'Asia Minore. Ho servito il Signore con tutta umiltà, tra le lacrime, e le prove che mi hanno procurato le insidie dei giudei, quindi persecuzioni. Non mi sono mai tirato indietro da ciò che poteva essere utile al fine di predicare a voi e di istruirvi in pubblico e nelle case, testimoniando a giudei e greci la conversione a Dio e la fede nel Signore nostro Gesù. Un po' più avanti, per questo vigilate, ricordando che per 3 anni, notte e giorno, io non ho cessato tra le lacrime di ammonire ciascuno di voi. È il testamento pastorale di Paolo. L'attività pastorale di Paolo in quella zona, in quei 3 anni, è stata instancabile. Dopo magari esagero un po', ho lavorato notte e giorno, però effettivamente ha fatto nascere tante relazioni. Relazioni come di un padre, addirittura come di una madre nei confronti della gente, tra le lacrime, lo dice. Quindi Paolo non era un missionario a ore, 8 ore poi privacy, mi raccomando. No, notte e giorno. Tra le lacrime, Paolo non era come, sapete, i chirurghi che per non lasciarsi coinvolgere affettivamente, magari la mano che deve operare si agita, allora si mette un telo operatorio, si vede solo la parte che bisogna operare. No, Paolo si coinvolge anche affettivamente con le persone, con tutta la sua ricca affettività, fa nascere rapporti, relazioni pastorali, e la parola di Dio corre, come proprio attraverso una corsia a scorrimento veloce, gli affetti, le lacrime. E poi Paolo si dedica alle singole persone. Non ho cessato di ammonire tra le lacrime ciascuno di voi. In greco abbiamo di più ancora. Ena ekaston imon, letteralmente, mi sono preso cura di uno ciascuno di voi. Non si dice in greco, ma Paolo non è un grammatico, a lui gli interessa dire quello che sente. Mi sono preso cura di uno ciascuno di voi, una cura pastorale personalizzata. Quindi Paolo non ama la Chiesa in astratto, l'idea Chiesa, ama le singole persone. E questo si vede proprio che è suo, perché qui è Luca che scrive, anche se era presente, ma nella sua prima lettera Paolo usa proprio questa espressione, uno ciascuno di voi. E la sorgente di tutto questo è lo Spirito Santo, l'azione interiore dello Spirito Santo. Ecco perché nella prima Tessalonicesi lui ringrazia per 3 capitoli per ciò che lo Spirito Santo ha fatto in quella chiesa, nelle persone, ma anche nei missionari. E poi, seconda azione interiore dello Spirito, la gioia. La gioia che si vede negli Atti degli Apostoli, in chi accoglie il Vangelo, ma anche in chi annuncia il Vangelo. In chi accoglie il Vangelo, appunto, quell'eunuco, quel ministro del tesoro della regina Candace, appena ricevuto il battesimo, pieno di gioia, proseguiva la sua strada. Oppure il carceriere di Paolo e Sila, che a un certo punto, proprio vedendoli in carcere, parlando con loro, si converte e liberati li porta a casa, li fece salire in casa, apparecchiò la tavola e fu pieno di gioia insieme a tutti i suoi per aver creduto in Dio. E non è la gioia di chi dice dobbiamo annunciare dei valori abbiamo, diciamo così, la percezione che certi valori del nostro fondatore sono validi nel nostro mondo. No, no, no. È la gioia di chi sente Gesù vivo. È il risorto, vivendo tra noi, viviamo con Lui, viviamo in memoria di Lui, facciamo del bene agli altri e da tutto questo sgorga la gioia. Ad esempio Filippo, nella sua evangelizzazione, sceso in una città della Samaria, predicava loro il Cristo e da molti indemoniati uscivano spiriti impuri e mettendo alte grida molti paralitici e storpi furono guariti da lui e vi fu grande gioia in quella città. Gioia in chi riceve il Vangelo, gioia in chi annuncia il Vangelo in mezzo a persecuzioni. E dove si recupera questa consolazione, questa serenità? Nella preghiera. Usciti dalle carceri, usciti dai tribunali, raggiungevano la comunità cristiana, pregavano insieme e lo Spirito Santo li confortava. Quando ebbero terminata la preghiera, il luogo in cui erano radunati tremò. È un modo per dire, hanno sentito qualcosa, no? E tutti furono colmati di Spirito Santo e proclamavano la parola di Dio con franchezza. Ora, questo dal punto di vista razionale non si spiega. Pensateci, come può esserci continua tribolazione, continue persecuzioni e le persone sono serene? Dal punto di vista del buon senso, uno direbbe, aveva ragione Gesù nella sua parabola del buon seminatore. Quando il seme cade là dove c'è poca terra, subito germoglia, poi arrivano le spine. All'inizio uno accoglie il Vangelo, poi arrivano le preoccupazioni della vita, magari i persecutori, uno ci rinuncia. E invece no, questa gente era piena di gioia, anche nei tribunali. Piena di gioia, di serenità, chiamatela come volete voi. Le comunità venivano perseguitate eppure rimanevano fedeli al Vangelo. E questo affascinava. Era proprio questa letizia che attirava gli altri. Forse noi abbiamo perso un po' questo, Però nella Chiesa delle origini si vede. Prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Cioè, il Signore, attraverso lo stile gioioso di vita di queste persone, affascinava altri e li portava dentro questa esperienza. Avrei finito. Uno di fronte a questi flash sugli Atti degli Apostoli potrebbe dire cose d'altri tempi. La Chiesa dei primi secoli, adesso lo Spirito Santo non si vede più. L'ultimo testo di Martini che ci aiuta a tornare nel presente. Come vedere lo Spirito? Sant'Ignazio insegna il criterio della consolazione. Ne abbiamo già parlato, vi ricordate? Insegna il criterio della consolazione negli esercizi spirituali come uno dei criteri attraverso cui conosciamo ciò che Dio ci chiede. Quando ci accorgiamo, spiega Martini, che nella sofferenza, nella fatica, in scelte difficili e controcorrente, avvertiamo una gioia profonda interiore, vuol dire che la consolazione viene da Dio. È dono. Cioè, non dipende dal tuo ottimismo. Ci sono tipi ottimisti, ecco. Non dipende dalla carne e dal sangue. Viene dall'alto. Allargherei il criterio. Quindi vuole aiutarci a fare quello che Papa Francesco chiama discernimento di chiesa, discernimento comunitario. Allargherei il criterio e l'ho fatto in alcune lettere pastorali per la diocesi di Milano, dice Martini. C'è una consolazione che è un criterio importante sia per il discernimento pastorale sia per il discernimento apostolico. Ed è una regola troppo trascurata, secondo me, nella Chiesa e nella pastorale. Si tratta di cogliere in una situazione in cui magari la Chiesa avverte di essere in minoranza, qualcosa che apra spazi di gioia, di entusiasmo, di dedizione autentica al Vangelo. Sono pochi questi sprazzi, no? È vero. Ma se li metto insieme, colgo il senso del piano divino, ben più che cercando a tavolino come rispondere a una società decadente mediante un programma globale. Questo verrà a suo modo. Cioè, dice Martini, non è che adesso non dobbiamo più pensare, dobbiamo... No, ci sono dei progetti che si devono continuare a fare, però dopo. L'importante è partire sempre dalla scoperta di quello che va, del dove lo Spirito si sta rivelando e manifestando. Ecco, io spero che queste riflessioni, anche abbastanza semplici di stasera sugli Atti degli Apostoli, ci aiutino a scoprire nella nostra vita personale, in famiglia, ma anche a livello parrocchiale, quello che va bene, e va bene per opera innanzitutto dello Spirito Santo attraverso la nostra generosità. Scoprire quello che va bene, grazie a Lui, per collaborare con Lui. Grazie dell'attenzione.